La tua situazione allora è questa. Ricorda e puntualizza Socrate ad Alcibiade. Dopo questa dichiarazione di intenti amorosi che si sono scambiati, a quanto pare non c'è stato e non c'è un amante di Alcibiade, figlio di Clinia, se non uno solo, che merita di essere amato, cioè Socrate, figlio di Sofronisco e Fenerete. Guardate come davvero pare una dichiarazione nuziale. Io figlio di. Dichiaro di legarmi in questo legame d'amore con te, figlio di. Clinia, io figlio di Sofronisco e Fenerete. A quanto pare non c'è stato un solo amante, un erastes, uno solo. Guardate la sottolineatura del monos. L'amante è uno. Così come vedremo in Plotino, che cosa significa? Che sempre e solo il sé è unito a se stesso. Dunque, non c'è un amante, se non uno solo. Un amante non è un articolo indeterminativo che potrebbe implicare la indifferenziazione e la moltiplicità degli amanti, per l'appunto. L'amante è uno solo, perché è colui che merita di essere l'amato, il prediletto, l'agapetos. Erastes, agapetos. Erastes è colui che ama. Amante nel senso del participio nostro, agapetos è il prediletto, colui che viene scelto. E in questo senso veramente preso a cuore. Notate che nel Vangelo di Giovanni, e anche negli altri evangelisti, ma il Vangelo di Giovanni è quello più teologico, quello al quale diverse volte abbiamo fatto riferimento, il figlio, il Cristo, è l'amato. E il termine utilizzato è proprio questo, agapetos. Ora, amante, un solo amante che merita di essere amato. Questo solo amante che merita di essere amato è Socrate. Socrate si presenta ricordando la propria genealogia e dunque dando solennità al suo ruolo, non solo di colui che ama per primo, non solo di colui che è il solo e che resta, ma che dunque merita di essere amato. In questo caso Socrate non solo rivendica la sua capacità amante, ma esige questa risposta amorosa. Non c'è una dimensione di eros che non implichi la risposta, che non implichi la relazione. Socrate, ma non mi hai detto che venendo da te ti precedevo di poco, perché volevi essere tu ad avvicinarmi per primo, nel desiderio di conoscere il motivo per cui io sono l'unico a non andarmene? Qua c'è un richiamo all'incipit di questo dialogo, ricordate? Sembrava solo un espediente retorico, un po' come quando qualcuno ci chiama al telefono e noi rispondiamo: ah, guarda, pensavo proprio di chiamarti, l'hai fatto tu prima di me. In realtà c'è molto più dello spunto retorico o della scusa sociale. E Socrate prosegue infatti dicendo il motivo questo, il motivo del fatto che tu desideravi chiedermi perché io resto l'unico tuo fedele amante. Questa era la domanda che aveva a cuore Alcibiade. Il motivo è questo, che io ero l'unico veramente innamorato di te. In greco abbiamo di nuovo ero il monos erga stes, il solo amante, mentre gli altri erano amanti di ciò che ti riguarda, di ciò che ti appartiene, nel senso di ciò che è riferito a te, ma non di te. Ma le cose che ti appartengono, ciò che sono, ciò che è in relazione a te, passano, mentre tu proprio ora cominci a fiorire. È molto interessante questa insistenza sulla fioritura, la fioritura della persona, cioè questo sbocciare dell'anima, questo aprirsi come un fiore. Ed è questo che sta accadendo. Grazie alla presenza, all'amore di Socrate, come un sole che fa sbocciare questa piccola gemma che è Alcibiade. Ma le cose che ti appartengono passano di stagione, mentre tu proprio ora cominci a fiorire, arché ansein. In questo cominciare c'è proprio sottesa la arché, c'è un principio di fioritura, come la primavera, che è sempre un nuovo inizio, un nuovo inizio. C'è questo inizio che germoglia ed è rimando ogni volta all'origine. E adesso, prosegue Socrate, se non ti fai rovinare dal popolo di Atene e se non peggiorerai, io non ti lascerò. Questo è un rischio, questo è un pericolo. C'è tutta questa intensità amorosa, questa intensità che riguarda il proprium dell'umano. Questa è la scoperta straordinaria, ma questo proprium poi ce lo giochiamo sul piano della realtà quotidiana. E la realtà quotidiana di Alcibiade era l'incontro con la vita politica nella Atene del suo tempo. Dunque, tutto questo rapporto amoroso, intenso, filosofico, un rapporto che mira alla saggezza, resterà e darà frutto, questo fiore che diventerà un frutto succoso e a sua volta fecondo, sarà tale se non ti fai rovinare. E dunque se tu, anziché migliorare, non peggiori. C'è questa impossibilità di restare fermi, il fiore diventa frutto. E non c'è la possibilità di fermarsi. Dunque, il rischio paventato da Socrate è quello che Alcibiade, anziché perseguire su questa strada del continuo miglioramento di sé, decada al peggioramento dato dalla totale coincidenza di sé con il ruolo che viene assunto. La cosa che più mi spaventa, dice infatti Socrate, è che tu diventi amante del popolo e che ti faccia rovinare. Anziché essere amante di Socrate, il rischio è che diventi un amante degli ateniesi. Ma già molti ateniesi, uomini di valore, hanno subito questa sorte. Questo popolo di bell'aspetto va visto quando è senza maschera. Usa dunque le precauzioni che io ti raccomando. Quindi attenzione alle seduzioni del potere, sta qui dicendo il maestro discepolo. Quali seduzioni? Innanzitutto, caro mio, in realtà in greco il vocativo è o makarie. Caro mio, in italiano così tradotto sembra quasi una presa in giro. O tu che puoi essere così felice. Perché questo significa l'aggettivo makarios, beato. Allenati a fare tuo quel patrimonio che si deve acquisire per fare l'ingresso nella vita politica. Non entrarvi prima di aver fatto ciò. Devi possedere almeno un antidoto per potervi entrare, per evitare di soffrire poi terribilmente. Di nuovo Socrate cerca di porre uno spazio, un oiato temporale tra la formazione attenta, affettuosa del suo discepolo e l'agone, la dura scuola della vita comune. Ho l'impressione, dice Alcibiade, che tu mi stia consigliando bene, Socrate, ma vedi, di spiegarmi com'è che secondo te possiamo prenderci cura di noi stessi. Dice, sì, io mi fido di ciò che tu mi dici, ma e ormai so che i tuoi consigli sono buoni, sono per il mio bene, per la mia fioritura. Ma secondo te allora spiegami cos'è che si può fare per prenderci cura di noi stessi. Già un passo avanti l'abbiamo fatto, replica Socrate. Ci siamo trovati perfettamente d'accordo su quello che siamo. È già moltissimo, abbiamo trovato questa omonoia, questa concordia mentis, questa conformità di pensieri, di sentimenti, su questo punto, su quello che siamo. Aveva usato la parola, il sostantivo omonoia, qua ora usa il verbo homologetai. Riusciamo a dire in una maniera analoga, siamo diventati simili nel modo di ragionare. Prima invece avevamo paura di ingannarci su questo punto, cioè su ciò che possiamo dire di essere, e di prenderci cura involontariamente, perché non avevamo riflettuto abbastanza, non di noi stessi, ma di qualcos'altro. Questo è l'inganno sotteso. Vedete, prima ci ha messo sull'attenti rispetto alle illusioni della vita pratica, ora c'è un'illusione anche gnoseologica. Noi potremmo confonderci tra ciò che è essenziale e ciò che non lo è, dunque tra ciò che davvero ci costituisce e ciò che è solo una superficie che, anziché evidenziare ciò che è, nasconde ciò che è. E come secondo punto, aggiunge Socrate, abbiamo convenuto sul fatto che è dell'anima che bisogna prendersi cura, e a questo si deve puntare lo sguardo. Cos'è che vogliamo guardare adesso? A cosa vogliamo prestare attenzione? Abbiamo appurato che ciò che ci interessa è prenderci cura di noi stessi, ma di ciò che veramente siamo, non dell'illusione di un io fittizio, della nostra anima, e su di essa che vogliamo puntare lo sguardo, e di psiche, cioè di ciò che noi propriamente siamo, quello ci interessa. Dunque su quello volgiamo lo sguardo, a quello siamo attenti, dunque tutti tesi a questo determinato elemento. È la nostra attenzione che noi possiamo dirigere, tenderci verso e in direzione, c'è tutta la forza del moto a luogo in questo attendere. E che la preoccupazione per il corpo e per i soldi va lasciata ad altri. Vedete come Socrate riprende e sottolinea ciò che diventa superfluo, ciò che diventa addirittura da deridere. Preoccupazioni per ciò che è meramente esteriore, preoccupazione per ciò che non è primario ma secondario. Lasciamo pure ad altri questo tipo di preoccupazioni, di tipo estetico o patrimoniale. Non ci giochiamo su questo piano, la nostra essenza. E qua arriva una domanda fondamentale. com'è che potremo giungere a una conoscenza davvero chiara della nostra anima? Perché a quanto pare, se conosceremo questo, quindi conoscenza chiara, realmente chiara, della nostra anima, se conosceremo questo, conosceremo anche noi stessi. C'è una identità conoscitiva. Conoscere l'anima e conoscere sé. Ma per gli dèi la capiamo o no quella giusta esortazione che ci rivolge l'iscrizione di Delfi, quella che abbiamo ricordato poco fa? Cosa intendi con queste parole, Socrate? C'è un incalzare di Socrate. Hai preso sul serio quel monito, hai capito davvero. Quello a cui ci sta richiamando, quello a cui Socrate richiamava Alcibiade, è qualcosa che interpella tutti noi. Ogni volta che apriamo il testo e leggendolo lo rendiamo nuovamente vivo. Leggiamo di filosofia, ma come se anche questa lettura restasse estrinseca, estranea. Un qualcosa che ci può appartenere come un gingillo. Eh no, Socrate addirittura ha alzato la voce. Ma per gli dèi la capiamo o no? Ovvero sia, ciò di cui stiamo parlando non è un giochetto retorico salottiero per intrattenerci. Ci stiamo domandando qualcosa che riguarda la nostra esistenza, è su questo piano che ci giochiamo. Quindi se diciamo conosci te stesso, non stiamo ripetendo una sorta di mantra al quale potremmo anche dare scarso significato o ribadirlo come un gioco di parole da mettere in un cioccolattino. No, qua il rimando è fortissimo, è il richiamo a considerare che ciò di cui stiamo parlando riguarda propriamente noi, non un altro. Conosci te stesso, innanzitutto, non è un'esortazione generalizzata. Nel momento in cui l'ascolto, sto ascoltando un richiamo a me, non a un altro. E dunque questo richiamo è un richiamo potentemente esistenziale. Dunque noi non riusciamo a entrare nel testo se questo testo non viene interpretato come maestro di vita.